Parte quarta. Inchiesta. 1. I passi nell'atrio si udirono sonori, pesanti. Fu, anzi, un vero scalpiccio. Nel salone tutti sussultarono. Qualcuno fremette. Ognuno, al modo che poteva, impallidì. La porta si spalancò. Quando videro l'uomo che apparve per primo, precedendo un piccolo gruppo di pastrani e di cappelli, spalancarono gli occhi dalla sorpresa. Era un uomo ancor giovane, bruno, dal volto assai fine, dallo sguardo mobile e leale. Ma quel che più meravigliò quella gente fu di vedere che sotto il pastrano nero, di ottimo taglio e quasi troppo elegante, egli fosse in abito da sera. Ed entrò col cappello in mano, togliendosi i guanti. Curtibò gli corse incontro. «Buonasera, commissario!» De Vincenzi gli fece appena un cenno di saluto e subito girò lo sguardo attorno, come per prendere possesso del luogo e delle persone. «Mi direte poi, Curtibò, adesso desidero vedere». «Questo è da vedere, commissario!» E l'omino tese il bastone verso il cadavere. «E tutti questi signori sono da vedere e da ascoltare». L'uomo, ancora giovane e così inaspettatamente corretto ed elegante, guardò il cadavere. Quindi si volse al gruppo di coloro che lo avevano accompagnato e che si erano fermati sulla soglia. «Dottore!» chiamò. Ad avanzare fu un signore con un pastrano grigio troppo chiaro e con una busta di pelle sotto il braccio, troppo nera al contrasto. Portava il cappello e non se lo tolse neppure davanti al cadavere, soltanto si diede una manata in testa per ricacciarselo sulla nuca. Subito si mise in ginocchio ed afferrò il polso del morto. Anche lui per prima cosa fiutò. «Mi volete spiegare, commissario, perché gli assassini adoperano di preferenza l'acido cianidrico, che è il veleno più facile da individuare?» «Nessuno vi ha detto ancora che si tratta di un assassinio, dottore». La voce di De Vincenzi era chiara, eguale. Non suonava rimprovero, precisava un fatto. «Siete voi che forse potrete dirmelo?» «Ma no! Se questo signore ha bevuto il veleno volontariamente, si tratta di suicidio. Che volete che ne sappia io?» Era la palissiano. Toccò le membra del morto, gli passò le mani sul volto, tirandogli in basso le palpebre inferiori, per scendere a palpargli le vene del collo. Strinse con le dita a tenaglia le ginocchia piegate, le gambe contorte. Si alzò, riprendendo la busta nera che aveva deposta sul tappeto e che non aveva neppure aperta. In piedi vide il bicchiere rovesciato sul piccolo tavolo di fianco alla poltrona. Si curvò e fu un movimento lento e difficile il suo, che egli era eccezionalmente alto e il tavolo assai basso, e annusò il vetro. Sollevandosi sorrise. «Vedete che prendo anch'io le precauzioni necessarie a non confondere le impronte?» De Vincenzi ebbe un gesto evasivo. «In ogni caso, su quel bicchiere non si troveranno che le impronte del morto e quelle del barman. Quale necessità per l'assassino, se di assassinio si tratta, di toccarlo?» «Già, e dimenticavo che voi cercate soltanto gli indizi psicologici». «Non soltanto, dottore, ma di preferenza». «Come volete. Sì, il veleno è stato versato in quel bicchiere. Nessun dubbio. Non potrei dirvi altro. Ah, l'ora della morte». Diede un'altra occhiata al cadavere. «Non direi meno di 2 ore, anche tenendo calcolo che questa sala è assai riscaldata». De Vincenzi guardò l'orologio che aveva al polso. «È 1:40 adesso. Beh, direi che è morto verso 11:00. E io ho finito. Posso andarmene?» De Vincenzi accennò a un sorriso assentendo col capo. «Buon riposo, dottore». Se vegliare alla guardia medica per voi vuol dire riposare, il mio è un riposo. Si calcò il cappello e fece un largo gesto di saluto. Buonanotte, commissario. Tutti nel salone si erano alzati e avevano seguito l'esame del medico con attenzione concentrata. Adesso lo guardavano uscire senza portar via con sé neppur uno dei loro crucci. Un momento, dottore, dovrei pregarvi di dare un'occhiata di qua. La voce di Courtibeau aveva suonato in falsetto e aveva colpito gli astanti come una frustata. Si udì ancora la risata isterica di Viola Manning e Antonietta, aggrappandosi al braccio di Donna Maria, ricominciò a piangere. De Vincenzi diede un'occhiata in giro, fissò in volto le donne e, dopo aver guardato Courtibeau, disse con voce tranquilla: «Venite allora, dottore, per cortesia». L'omino si avviò verso la porta del bar. De Vincenzi fece un cenno rapido ai due uomini che, prima di un gruppo di cinque, stavano sulla soglia e, accompagnato dal dottore, lo seguì. 2. Nel bar Courtibeau attese i due e, quando se li vide accanto, indicò loro una delle poltrone che erano attorno al primo tavolo presso la porta del salone. Sul velluto grigio ferro spiccava una borsetta a rete d'oro assai fitta, con un rubino contornato da brillanti per fermaglio. «Ebbene?» «Apritela, commissario, io l'ho già aperta». «A chi appartiene?» «Apritela, ve lo dirò». «E io che c'entro?» borbottò il medico. L'omino afferrò lui la borsa, la aprì e la porse aperta al commissario. Un portasigarette d'oro, una bustina di fiammifero, un portamonete e un piccolo portafogli di pelle rossa, una scatola d'argento, un fazzoletto. Tra la pelle del portafoglio e l'oro del portasigarette, una fialetta rotonda di vetro giallo, col tappo smerigliato. «Prendete quella fialetta, dottore, e annusatela». Fu De Vincenzi a prenderla e a porgerla al medico. Questi se l'accostò appena alle narici e mandò un leggero fischio. «Sacripante, allora! L'acido cianidrico stava qui dentro». La fialetta era vuota e l'odore di mandorle amare che mandava era acutissimo. De Vincenzi la rimise nella borsetta d'oro e fece scattare la molla della cerniera. «A chi appartiene?» «A una stella. Pearl Selsir Kader, stella di Hollywood. La conoscerete subito tornando di là. Quando vi ho detto al telefono che si trattava di un delitto, non avevo ancora scoperto quella fiala. L'ho trovata tornando nel salone dopo telefonato. Ho voluto passare da quella porta che conduce nell'atrio attraverso un corridoio». E indicò la porta vetri in fondo al bar. «Passando qui ho veduto la borsetta che Pearl Selsirka aveva certo dimenticato nell'ansia di correre di là al grido mandato da Donna Maria, e non so quale diavolo o quale angelo mi ha suggerito di aprirla. Ecco». De Vincenzi lo guardò qualche istante, poi si mise la borsa nella tasca del pastrano. «Come mai vi siete trovato qui stasera, Courtibeau?» «Il caso», rispose l'omino con un sorriso pieno di malizia e di fatuità. «Non sapete che adesso adoro il ponte? E questo, caro commissario, è un luogo dove non si fa altro che giocare al ponte». «Conoscete le persone che son di là? Se aver giocato con 3 di esse dalle 9:30 a poco dopo la mezzanotte vuol dire conoscerle, ne conosco 3. Le altre, e anche quelle 3, mai viste prima di stasera». «Bene». Si volse al dottore, ma un'idea improvvisa lo fece tornare a Courtibeau. «E perché avete subito pensato a un delitto anche prima di trovare la fialetta?» «Ah, questo è un altro affare. Vi dirò. Questione di atmosfera. Posizione del tavolo sul quale posto il bicchiere rovesciato. Scetticismo istintivo per un suicidio compiuto nel salone di un albergo, mentre 16 persone si trovano nella stanza accanto. E infine il fatto preciso che il recipiente che aveva contenuto il veleno non si trovava accanto o addosso al cadavere, come logicamente si sarebbe dovuto trovare se l'uomo avesse compiuto da sé volontariamente il gesto di versare il veleno nel bicchiere e poi bere. lo avrebbe gettato in terra o deposto sul vassoio, no? Ho pensato, è vero che poteva esserselo messo in tasca e mi riservavo di chiedervi che lo frugaste, ma adesso è inutile. Strano, mormorò De Vincenzi. L'autore di questo delitto non è certo persona di scarsa intelligenza, eppure ha rinunciato al mezzo sicuro di camuffarlo in suicidio. Perché non ha lasciato la fialetta accanto al cadavere? Oh, rispondere a questa domanda è facile, commissario. Pensate che il marchese Chrysler stava seduto nella poltrona e leggeva o sonnecchiava. Avete veduto? La spalliera di quella poltrona, come delle altre, è tanto alta da nascondere completamente la persona che vi siede. Allo stesso modo, chi vi è seduto non può vedere dietro di sé. Il tavolo col bicchiere era un po' indietro, quasi nascosto dalla spalliera. L'assassino si è avvicinato alla poltrona senza farsi udire. Coi tappeti che ci sono è facile. Ha versato il veleno nel bicchiere, verosimilmente pieno di whisky, ve lo dirà il barman, e se n'è andato. Come volete che corresse il rischio di gettare la fiala se il marchese era ancora vivo? Ma non c'è neppure da pensare che sia stato tanto idiota da rimettersela nella propria borsetta. Oh no, a meno che... Ma non vi sembra troppo presto per avventurarci nelle ipotesi? De Vincenzi pensava che era il suo destino oramai di trovarsi fra i piedi Courtibò a ogni delitto misterioso, e non malediceva il destino, in fondo, perché quel buffo esemplare della razza umana gli era simpatico e lui sapeva apprezzarlo in tutto il suo valore. 3. Oh, dovrebbero chiudergli gli occhi! E Fanny Grolli si fece il segno della croce. Adesso tutti erano alzati e formavano gruppo contro il grande tavolo di quercia. De Vincenzi, che osservava il cadavere, si volse. «La direttrice del giuoco, per favore!» Donna Maria si agitò e fece un passo avanti. «Sono io!» balbettò. Sembrava più che mai un topolino bianco spaventato. «Conoscevate bene il marchese Chrysler?» «C'è suo figlio!» rispose Donna Maria, indicando con un movimento della testa Enrico, che era l'ultimo del gruppo, verso la poltrona dalla quale si era alzato. De Vincenzi gli fece un leggero inchino col capo. «Tutta la mia simpatia per la disgrazia che vi ha colpito. È una dura prova, ma dovrò interrogarvi. Dovrò interrogare tutti voi, signori. Nessuno potrà uscire di qui finché non lo abbia fatto». Il gruppo si agitò. Il conte Merani intervenne. «Sono il conte Ottaviano Merani». Si volse e pose la mano sul braccio di Marga. «E questa è mia moglie. Tutto quello che è avvenuto è molto spiacevole, voglio dire molto doloroso, ma né mia moglie né io c'entriamo». Si interruppe, poiché De Vincenzi lo ascoltava scrutandolo e non aveva fatto alcun cenno per incoraggiarlo. «Sono le due», riprese il conte, alzando la voce con violenza. «Credo che non abbiate il diritto di tenerci qui tutta la notte. Rimandate gli interrogatori a domattina». De Vincenzi scosse la testa. «Mi dispiace, ma non è possibile». «È un abuso», gridò il conte acceso in volto. «Non credo». E gli volse le spalle, tornando a guardare il cadavere. «Cruni!» chiamò, diretto verso la porta, dalla soglia della quale gli agenti venuti con lui non si erano mossi. Avanzò un uomo basso, tarchiato, con un volto rude ed espressivo, da buon cane di guardia. «Dottore, fatti dare un lenzuolo dal portiere, che lo prende in una camera o dove vuole, e copre il cadavere». Fece un giro su se stesso e fronteggiò il gruppo. «È stato commesso un delitto, lo sapete. La giustizia deve seguire il suo corso. Adesso interrogherò tutte le persone presenti. Cercherò di farlo rapidamente. Favorite sedere». Qualcuno si allontanò verso i divani e le poltrone. La Grolli ripeté con voce stranamente rauca, sbarrando gli occhi immensi addosso al commissario. «Ma dovrete chiudergli gli occhi?» «Se c'è qualcuno che voglia e sappia farlo, io non mi oppongo». E si guardò in giro. Nessuno si offrì. «Oh!» si lamentò la grossa donna e si coprì il volto con le mani. «Lo farà il dottore quando sarà mattina», concluse De Vincenzi, e non disse che alla mattina il dottore avrebbe invece sezionato il cadavere per l'autopsia. Tornava il maresciallo Cruni con un lenzuolo. De Vincenzi lo aiutò a coprire il cadavere. Anche la poltrona e parte del tappeto scomparvero sotto il lenzuolo bianco, che era vastissimo. «Cominciamo!» e si diresse verso il bar. «Cruni, fatti dire il nome di tutte le persone presenti, con le loro generalità, e portami subito l'elenco». L'omino gli trotterellò dietro agitando il bastone che non aveva deposto.